Oggi la lezione è dedicata a libertà di stampa, libertà di emissione televisiva, evoluzione del sistema televisivo in Italia, perché stampa e televisione si portano dietro l'idea del mercato, che cos'è il mercato, come il mercato nel mercato incida la Costituzione e la Comunità Europea. Poi domani continueremo questo discorso, non so dove riuscirò a spezzarlo, con la parte che si correla facilmente al mercato, che è Stato sociale e diritti economici e Costituzione economica. Non vi meravigli l'idea che si incominci a parlare di libertà di stampa e si finisca con parlare di Costituzione economica, iniziativa economica, mercato, eccetera, perché le due cose non sono affatto distanti. E, anzi, nelle premesse filosofiche del liberalismo, e mi riferisco alla filosofia scozzese, che so io, John Locke per esempio, il liberalismo, e quindi il liberalismo economico e il liberalismo della informazione nascono insieme. Si dice anzi che il sistema di libertà di mercato condiziona il sistema di libertà costituzionale in genere, che non esiste un sistema di mercato che non porti a valorizzare le libertà costituzionali, così come non esiste un liberalismo costituzionale, un riconoscimento dei diritti di libertà che non spinga verso una libertà di mercato. Che questo sia chiaramente vero avrei alcuni dubbi, ma non voglio farvi un corso di filosofia politica ed economica. Però non c'è dubbio che le due cose culturalmente siano nate insieme, siano nate nello stesso ambiente. Tutto deriva dall'Inghilterra, dal Regno Unito, da cui deriva un po' la nostra impostazione costituzionale. E lì indubbiamente l'idea che la libertà di espressione e in particolare la libertà di stampa sia una sovrapposizione del mercato è vivissima. Locke parlava del marketplace of ideas, del mercato delle idee, e il mercato delle idee per lui era un mercato. Non esiste un sistema libero e libertario e liberista che non passi per la libertà di stampa. La libertà di stampa si porta dietro ovviamente anche la libertà di propaganda politica, e la libertà di propaganda politica è un presupposto del sistema rappresentativo, del sistema elettivo. Non si può immaginare un'elezione politica che non abbia a sua radice una garanzia di propaganda politica, no? È evidente. Tanto è vero che si dice comunemente che la libertà di stampa e la libertà di manifestazione del pensiero, di informazione essenzialmente, la libertà di informazione, sia un chiaro indicatore del livello di democraticità di un sistema. Un sistema è molto democratico se garantisce fortemente la libertà e il pluralismo dell'informazione, e poco democratico se il sistema di informazione è bloccato. Quando si parla della Russia di Putin è esattamente di questo che si parla. Tutto quello che succede in Russia sul fronte della libertà di espressione è a danno della credibilità della Russia di Putin come sistema democratico. Se i giornalisti vengono incarcerati vuol dire che quel sistema è un sistema che non garantisce non la libertà di stampa, ma la stessa democrazia. Non a caso poi le elezioni finiscono con voto plebiscitario per il capo. E voi capite come anche l'Italia da questo punto di vista sia un sistema che abbia i suoi risvolti a rischio, notoriamente. La riprova l'abbiamo da questo semplice fatto. Statuto Albertino del 48, per cui la prima Costituzione, diciamo, storica del Regno d'Italia, ancora prima che diventi Regno d'Italia, è accompagnata immediatamente dall'editto sulla stampa. Come dire, lo stesso Cadalberto capisce che dare istituzioni costituzionali, sia pure con tutte le limitazioni del caso, e quindi associare, come diceva il preambolo, ampie e forti istituzioni rappresentative al sovrano, introdurre un sistema elettorale rappresentativo, sia pure censitario, non può che avere un riflesso immediato sulle garanzie della stampa. E le garanzie della stampa sono garanzie forti della stampa. Lo statuto precedeva le elezioni, le prime elezioni del Parlamento sabaudo, e lo statuto viene accompagnato di conseguenza necessariamente dalla introduzione di un editto sulla stampa come garanzia della libertà di stampa. Sto guardando se c'ho da qualche parte. Lo statuto, ma pare che in questa edizione non ci sia, strano. Che cosa aveva come sua, sì, eccolo qua, come sua introduzione importante lo statuto? La cosa importante era che sanciva la libertà di stampa. L'articolo 28 diceva: la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Ora, questa norma è la norma più liberale che ci sia stata in Italia fino alla Costituzione del 48, perché sanciva un principio importante: se la stampa è libera e la legge ne può reprimere solo gli abusi, vuol dire che non c'è nessuna forma di censura sulla stampa. La censura è sempre stato il sistema di controllo della stampa. La censura che cos'è? È una forma di autorizzazione. La stampa può essere prodotta, può essere pubblicata solo se previamente autorizzata. Guardate cosa dice il secondo comma dell'articolo 28. Tuttavia le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. Vedete, lo statuto albertino, benché sia uno statuto di un regno che si professava laico e non confessionale, ma riconosceva la religione di Stato, lo statuto albertino prevede una forma di censura, d'autorizzazione per tutte le pubblicazioni di carattere religioso, che è quello che si chiama l'imprimatur. Ancora oggi in Europa esiste uno Stato, lo Stato del Vaticano, che pratica una forma di censura, l'imprimatur. Le pubblicazioni ufficiali della Chiesa cattolica devono essere autorizzate, e quella è una forma di censura preventiva. La censura preventiva è ovviamente esattamente l'opposto del principio di libertà di stampa, dove il principio di libertà di stampa non ammette la censura preventiva, ma casomai la repressione degli abusi. Certo che se io faccio un giornale per offendere le persone, quello è un abuso della stampa. O se faccio un giornale per inneggiare alle Brigate Rosse e l'assassinio sistematico di un po' di gente, quella istigazione, ne parlavamo ieri, istigazione al delitto, apologia di reato e così via, e il vilipendio, l'offesa alla dignità personale e così via, che sono possibili abusi della stampa e che vengono repressi, ma questo non consente di introdurre l'autorizzazione preventiva. Vi dicevo che questa è stata la norma più liberale del sistema italiano fino alla Costituzione del 48, perché poi la legislazione ha progressivamente ristretto la libertà di stampa fino al fascismo, che ovviamente l'ha compressa. E questo lo si è fatto essenzialmente tramite regolazioni laterali. Cioè dicendo, per esempio, io non limito la libertà di stampa, ma vado a controllare gli stampatori dei giornali. Allora, tramite un sistema di controllo e di autorizzazione a stampare, in qualche modo io mi porto dietro anche un controllo su chi può pubblicare i giornali. E lo stesso lo posso fare anche, ovviamente, introducendo reati di opinione sempre più estesi. Il governo Pellù a fine 800, per reprimere le sommosse, i moti popolari che erano le spinte che venivano dai ceti esclusi dal sistema rappresentativo, dall'altra parte che era censitario, aveva introdotto una serie di decreti liberticidi, con decreto legge perché il Parlamento non li approvava per opposizione della sinistra, e fece dei decreti legge che erano dei decreti che comprimevano non soltanto la libertà personale, consentendo più facilmente gli arresti, ma la libertà di stampa. E fu la Cassazione allora a dichiarare nulli, inesistenti questi decreti legge, in quanto deroga al principio che le leggi le fa il re in Parlamento. Il fascismo introduce l'ordine dei giornalisti, lo introduce con la legge, ma non di fatto. Di fatto l'ordine dei giornalisti non verrà mai istituito, verrà istituito dopo il 48, perché le funzioni dell'ordine dei giornalisti vengono assunti dalla Federazione Nazionale della Stampa Fascista, dei giornalisti fascisti. Per cui la corporazione, cioè proprio il nucleo politico. L'ordine dei giornalisti era stato introdotto ovviamente per esercitare una forma di controllo su chi pubblicava nei giornali. La Costituzione del 48 riafferma la libertà di stampa e contemporaneamente affida alla stessa Assemblea Costituente di emanare la legge sulla stampa. Notate, è interessante, cioè l'Assemblea Costituente affida a se stessa, una volta emanata la Costituzione, di emanare alcuni atti necessari, che sono la legge costituzionale sulla Corte Costituzionale, la legge costituzionale 1 del 48, i quattro statuti speciali e la legge sulla stampa. Anche lì, esattamente come nel 1848, il Costituente capisce che costituire un nuovo regime costituzionale basato sulla rappresentanza e che avrà di lì a qualche mese la prima elezione delle sue istituzioni, è obbligato a disciplinare anche la libertà di stampa in modo da garantire che quelle elezioni siano fatte con le dovute garanzie di propaganda. E cosa dice l'articolo 21 a proposito della stampa? Vi dicevo ieri, nell'articolo 21 c'è una prima norma sulla libertà di espressione, ma poi tutto il resto è collegato e mirato sul problema della stampa. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si ribadisce esplicitamente il problema che non ci può essere nessun controllo preventivo sulla stampa. Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente l'autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. Qui si introduce un meccanismo che va capito, che è il meccanismo che contrappone la censura al sequestro. La censura è un provvedimento amministrativo, sostanzialmente, preventivo. Il sequestro è un provvedimento giudiziario successivo. La differenza è esattamente questa. La stampa non può essere preventivamente bloccata, ma può essere successivamente sequestrata. E può essere sequestrata successivamente soltanto con le stesse garanzie della libertà personale, e cioè riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione. Anzi, il quarto comma ci dice, in tali casi, cioè quando è possibile il sequestro, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Vedete, addirittura qui la somiglianza con la tutela della libertà personale è talmente stretta da prevedere da un lato il sequestro come strumento, diciamo, ordinario, coperto dalla stessa riserva di assoluta di legge e riserva di giurisdizione, ma poi anche prevedere che si possa procedere al sequestro esattamente come si può procedere all'arresto, per motivi di stretta necessità e urgenza, che impediscono di chiedere preventivamente l'autorizzazione del magistrato, ma che debbono essere immediatamente comunicati al magistrato e convalidati dal magistrato stesso. E addirittura in questo caso si prevedono termini che sono la metà di quelli previsti dall'articolo 13. Non 48 ore più 48 ore, 48 ore per preavviso, 48 ore per la convalida, ma 24 ore più 24. Come se l'idea, il pensiero, l'informazione, sia rigorosamente più necessaria, la sua libertà sia più necessaria della stessa libertà personale. Uno può stare in carcere 96 ore, ma il giornale può essere provvisoriamente sequestrato soltanto per 48 ore, per la metà del termine. Per darvi l'idea di quale fosse l'importanza che i costituenti assegnavano a questa libertà. Ora, il sequestro della stampa è una cosa rarissima. Perché cosa può essere sequestrata dalla stampa? Qui si fa riferimento alla legge sulla stampa. È probabile che il costituente pensasse che fosse la legge che avrebbe fatto lui. In realtà la legge sulla stampa è generico. L'interpretazione che è passata è che questo non è un invio a una specifica fonte. È un rinvio alla legge che si occupa della stampa, per cui non è un'unica fonte che disciplina questo sistema. La legge sulla stampa legge 47 del 48 cosa ci dice? Sono considerate stampe o stampati ai fini di questa legge tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisiochimici e in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Ora, su questo è stata estesa anche con la stampa telematica. Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazione, i periodici di qualsiasi altro genere, devono recare indicazione del luogo e data di pubblicazione, del nome e domicilio dello stampatore, del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Vedete, la disciplina punta essenzialmente a un obiettivo, quello di rendere identificabile chi pubblica su giornali. Cioè, quello che si vuole evitare è che circoli la stampa o degli stampati o dei giornali anonimi. per cui anche il manifestino che si dà deve essere in qualche modo identificabile nella sua origine. Perché questo? Perché questo è il rimedio al rischio di abuso della stampa stessa. Se l'incappucciato si mette a distribuire manifestini in cui si dice che Roberto Bini è un fesso, Roberto Bini avrà diritto di reagire, o si deve prendere la denominazione di fesso e stare mazziato e cornuto. È chiaro, quello è uno strumento che offende un bene protetto della Costituzione, si chiama dignità personale, e io devo essere messo in grado di reagire a delle offese, delle ingiurie nei miei confronti. Ma come posso reagire se il manifesto appeso fuori dalla porta dell'università è anonimo? Ecco che allora il sistema giuridico messo in piedi dalla legge sulla stampa, obbliga a indicare chi è responsabile. Se il responsabile non è indicato, quello di per sé è un elemento sufficiente al sequestro. Capite? Sequestro non è perché la stampa sia di per sé offensiva, è perché la stampa è anonima. Allora il fatto di diffondere giornali o comunicazioni stampa anonime è di per sé la giustificazione del sequestro di quel materiale. Uno può dire, ma che strano, ma è possibile che la prima causa del sequestro non sia il contenuto, ma sia invece la regolarità, come dire, amministrativa? Certo, perché il principio è quello della responsabilità. La stampa è libera, ma è responsabile. E solo perché la stampa è libera e responsabile si giustificano una serie di cautele, di tutele e di istituzioni. Solo per quel motivo lì. La stampa che non è identificabile nella sua origine deve essere sequestrata, per cui il manifesto che dice che Bin è un fesso va tolto, non a tutela del mio interesse, ma a tutela dell'interesse pubblico, alla responsabilità di chi pubblica, di chi rende pubbliche le proprie pubblicazioni. Per cui l'identificabilità del responsabile. Ovviamente c'è una sanzione penale, nel senso che la stessa legge del 48 punisce penalmente la stampa clandestina. Chiunque trafrende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia eseguita la registrazione è punito con la reclusione fino a 2 anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulta il nome dell'editore né quello dello stampatore, o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero, per cui non soltanto il giornale anonimo, ma anche il manifestino anonimo, è penalmente sanzionabile. E questo, vedete, non è una deviazione dal sistema costituzionale, perché lo stesso articolo 21 dice si può procedere a sequestro soltanto per reati previste la legge della stampa o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. Cioè la stessa articolo 21 della Costituzione a prevedere che il sequestro e le conseguenze penali scatti per il fatto stesso che la stampa sia clandestina, sia anonima. Pensate quale difficoltà deve aver avuto il Costituente a scrivere queste norme intitolate stampe clandestine, uscendo da un periodo di fascismo dove la stampa clandestina era comunissima ed era esattamente il modo di manifestare le opinioni del movimento della resistenza che veniva politicamente represso. Questo problema della identificabilità del responsabile si porta dietro la norma sul direttore dei giornali. Ogni giornale deve avere un direttore responsabile. La legge dice un direttore o un vicedirettore perché C'è una norma che prevede che se il direttore di un giornale ha una carica politica, una carica parlamentare, deve nominare un vice direttore. Questa norma non è un lapsus, e vi spiega uno dei problemi della stampa. La stampa, essendo un canale potente, soprattutto nel 48 quando non c'era la televisione, di propaganda politica, finisce con essere strettamente aderente ai movimenti politici. Per cui capita frequentemente che un politico professionista abbia come sua qualifica professionale essere giornalista, e capita spessissimo che un giornalista professionista finisca in Parlamento. E questo era del tutto noto allo stesso Costituente, come vedete. Allora, l'indicazione del direttore responsabile è l'indicazione di chi risponde dei reati commessi tramite per mezzo stampa, tutti quei reati a cui vi accennavo ieri e alcuni altri più specifici. Ieri vi accennavo a reati diciamo che turbano l'ordine pubblico in qualche modo, no? L'istigazione a delinquere, l'apologia di reato, la propaganda sediziosa e così via. Ma ci sono reati che invece sono a protezione della dignità personale, tutto quello che riguarda per esempio la diffamazione in mezzo stampa. E di tutto ciò risponde il direttore. Questo era già previsto dalla legislazione fascista come responsabilità oggettiva. Che cos'è la responsabilità oggettiva? La responsabilità oggettiva è un mostro giuridico, e cioè uno risponde oggettivamente per il comportamento di un altro. Esiste già vi ho accennato questo problema, esiste nella responsabilità civile. Se il bambino piccolo butta il fratellino giù dalla terrazza e uccide un passante, il genitore è oggettivamente responsabile. È oggettivamente responsabile per il danno, ex 2043, il danno prodotto. Ma è giuridicamente responsabile anche penalmente? No. Può essere penalmente responsabile soltanto se si scopre che non aveva assicurato al figlio, ai figli in questo caso, la necessaria cura. Allora, tizio va a lavorare, lascia i bambini piccoli a casa tutto il giorno, lì incomincia ad esserci una responsabilità penale, ma una responsabilità penale per fatto proprio, per non aver assicurato la custodia dei bambini. E non è un fatto oggettivo, c'è stato un omicidio colposo o doloso, risponde il padre perché è oggettivamente responsabile. Il padre risponde solo, o la madre, solo se si dimostra che lui non ha usato la necessaria tutela, curatela dei figli, e quindi risponde per un fatto proprio. Può anche giustificare dicendo: scusate, ma io non sono responsabile, in quel momento c'avevo l'altra mia figlia che stava facendosi la pipì addosso e quindi mi sono un attimo distratto. È responsabile penalmente per un attimo di distrazione? No. Per cui può dare la prova contraria. Allora, il fascismo aveva introdotto il principio di responsabilità oggettiva. Il direttore del giornale era penalmente responsabile sempre e comunque per tutti i reati commessi tramite la stampa. E questa norma è rimasta nell'ordinamento ed è stata scalzata da una sentenza della Corte Costituzionale. Sentenza della Corte Costituzionale che è dovuto intervenire dicendo: guardate che qui non può esserci responsabilità oggettiva, per il semplice fatto che c'è una norma in Costituzione, articolo 27, che dice che la responsabilità penale è personale. E allora la legge sulla responsabilità del direttore, direttore del giornale deve essere interpretata in senso conforme alla Costituzione, e interpretandola in senso conforme alla Costituzione non si può che ricavare il precetto per cui il direttore del giornale è responsabile non oggettivamente, ma è responsabile della mancata vigilanza. Se io mi faccio nominare direttore del giornale e faccio la testa di turco, nel senso che nominalmente sono direttore del giornale, ma in realtà non faccio il mio dovere, me ne sto ai Caraibi a far surf, molto più divertente, È chiaro che può scattarmi una responsabilità penale, una responsabilità penale non per quello che ha scritto il giornalista, ma perché io sono venuto meno agli obblighi di un direttore del giornale che è responsabile di ciò che viene pubblicato. Ma naturalmente se quel giorno ho preso un infarto e non ero in redazione del giornale non posso essere chiamato a rispondere, perché non è responsabilità oggettiva, è responsabilità del mio comportamento e quindi secondo le norme del codice penale io devo essere colpevole di quel comportamento.